श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, nel capitolo intitolato Parivraja Kacharya dell'età del Jet. Come Prabhupada aveva spiegato nella sua prefazione, stava pubblicando integralmente il manoscritto della Gita. Per stabilire il movimento per la coscienza di Krishna in modo più solido e progressivo. Voleva ottenere questo scopo presentando letteratura trascendentale come la Bhagavad Gita, ma voleva anche andare, secondo la prescrizione di Sri Chaitanya, in ogni città e in ogni villaggio, sia personalmente sia mediante i suoi agenti, i suoi discepoli. Dovunque fosse andato, egli avrebbe predicato la Bhagavad Gita a tutte le persone desiderose di ascoltare. Il giorno dopo, Prabhupada avrebbe lasciato l'Australia per partecipare a un grande festival in un pandal di Calcutta, poi a Mosca, a Parigi, a Los Angeles. Krishna afferma nella Bhagavad Gita che nessun servitore gli è più caro di colui che insegna la Bhagavad Gita ai devoti. E Prabhupada, in ogni forma di attività da lui svolta, scrivere una prefazione, parlare alle prostitute e ai drogati, addestrare i discepoli a cucinare i chapati senza farli bruciare e pianificare grandi progetti futuri, stava sempre insegnando la Bhagavad Gita. Per questa ragione era il più caro servitore di Sri Krishna. Prabhupada rimase in piedi a mani giunte davanti alle divinità di Radha Gopinath, che aveva appena installato. Dopo meno di una settimana trascorsa a Sydney, stava di nuovo partendo. Sapeva che il livello dei devoti non era quello richiesto per adorare Radha Krishna. Sapeva di correre un grosso rischio affidando l'adorazione delle divinità a discepoli così neofiti. Tuttavia, in quanto acharya, dotato di poteri e rappresentante di Sri Chaitanya, doveva piantare il seme della coscienza di Krishna dovunque tale seme potesse mettere radici. Il mondo ne aveva un bisogno disperato. Se i suoi discepoli avessero seguito il metodo che aveva dato loro, cantare, ascoltare, osservare i principi regolatori, sapeva che presto si sarebbero purificati. Aveva stabilito un paragone per contrasto. Benché nella vita materiale un uomo debba diventare un valente avvocato prima di poter occupare il seggio di giudice, a un sincero devoto cosciente di Krishna viene prima concesso un seggio di Brahmana e più tardi, per la misericordia del santo nome e del maestro spirituale, il devoto sarà in grado di acquisire le qualità richieste. I devoti di Sydney però erano particolarmente immaturi e Prabhupada rivolse un'insolita preghiera a Radha Gopinath. Ora ti lascio nelle mani dei Mleccha. Non posso prevedere ciò che succederà, ti prego, guida tu questi ragazzi e concedi loro l'intelligenza affinché ti adorino nel modo migliore. Calcutta, 13 maggio 1971. Prabhupada arrivò giusto in tempo per un festival di 10 giorni in un pandal di Calcutta. Su suo ordine, Giriraj e Tamalakrishna erano venuti a organizzare il festival, come avevano fatto per il festival di Bombay. Prabhupada aveva scritto a Jayapataka Swami, presidente dell'ISKCON di Calcutta: se nel pandal del festival di Sankirtan è possibile disporre di una sistemazione per la cucina, allora distribuite giornalmente il prasada. Cercate di organizzarvi, puri, alava, khichdi, tutto ciò che si può organizzare nei limiti del possibile. Tamalakrishna e Giriraj hanno tutte le idee. La presenza del pubblico superò quella del festival di Bombay, con 20 o 30 mila persone che venivano giornalmente ad assistere, inclusi ministri del Parlamento e altri oratori di particolare rilievo. Fu una delle più grandi cerimonie religiose che Calcutta avesse mai visto. L'intera città diventò consapevole della forza del movimento Hare Krishna. Fin dal primo pomeriggio i devoti cominciarono a vendere i libri di Prabhupada in un separé e a tenere Kirtan sul palco a distribuire il prasadam alle masse. Intorno alle 18:30 il programma serale aveva inizio con un Kirtan, lungo e intenso, che aumentava di fervore non appena Prabhupada arrivava per l'arti serale, offerto alle divinità di Radha e Krishna. Prabhupada teneva la lezione, talvolta nella lingua del Bengala, talvolta in inglese. In seguito i devoti proiettavano delle diapositive che illustravano le attività del movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo. E Prabhupada rispondeva alle domande degli spettatori. Dopo il programma le persone si facevano avanti per ricevere un pezzetto di prasadam, che era stato offerto sull'altare delle divinità. I terroristi naxaliti minacciarono la vita di Prabhupada. Questi giovani terroristi comunisti, che erano stati attivi a Calcutta durante la visita di Prabhupada nel 1970, non lo avevano mai disturbato fino ad allora. La loro tattica consisteva nell'avvicinare uomini d'affari molto in vista nelle loro case o sulla strada e costringerli a cooperare con gli obiettivi politici naxaliti. Se un uomo d'affari rifiutava, i naxaliti avrebbero messo a fuoco la sua casa o il luogo di lavoro, oppure lo avrebbero assassinato. I naxaliti, che erano ansiosi di vedere il Bengala distaccarsi dalle tradizioni religiose per abbracciare l'ideologia comunista, si accorsero che Prabhupada stava riaccendendo lo spirito religioso a Calcutta. Il pandal di Prabhupada, eccezionalmente affollato, e si conclusero, stava minando i principi del comunismo. V. vola o muori, diceva il biglietto che Prabhupada ricevette. Egli informò la polizia, la quale si dolse della propria inabilità ad aiutare. L'intera Calcutta, essi dissero, viveva nel terrore dei naxaliti. Tuttavia Prabhupada non si assoggettò all'intimidazione. Egli non avrebbe volato, anche se lo avessero assalito, disse. Cosa poteva esservi di meglio per un Vaishnava che lasciare il corpo mentre stava predicando le glorie del Signore? La sera successiva, quando Prabhupada arrivò dinanzi alla folla per la conferenza, notò un gruppo di giovani turbolenti vicino al palco. Erano naxaliti. Protestavano contro i seggi preferenziali di alcuni dignitari sul palco. Quando un giovane radicale gridò che gli stessi radicali volevano danzare sul palco, i devoti li invitarono a unirsi a loro nel kirtan. I naxaliti sospesero la loro protesta, ma continuarono a gridare e a disturbare l'incontro. Cominciarono a dare colpi agli schienali delle sedie di legno uniti tra loro, gridando slogan naxaliti e minacciando di dare fuoco al posto. Altri, nell'uditorio, cominciarono a parlare nervosamente tra loro, accrescendo l'eccitazione. Nel vano tentativo di ristabilire l'ordine, alcuni devoti minacciarono i dissenzienti, spingendo e azzuffandosi, si precipitarono giù tra gli ascoltatori. Cintamani prakara sadma su kalpa vriksha, lakshavri tesho surabira vipala yantam. La voce di Prabhupada risuonò attraverso il potente sistema sonoro, apparentemente disinteressandosi della folla, dipendendo soltanto da Krishna, cominciò a cantare le preghiere della Brahma Samhita e in pochi minuti tutti si quietarono. Coloro che volevano andare se ne andarono e coloro che volevano restare si sedettero. Soggiogata la folla, Prabhupada cominciò la lezione. Alcuni altri avvisi, vola o muori, arrivarono e i naxaliti tornarono la sera successiva, minacciando di nuovo di appiccare il fuoco al pandal. «Chiamateli», disse Prabhupada, «voglio parlare con loro». I devoti pensarono che non era una cosa opportuna, ma Prabhupada insisté. In una saletta dietro il pandal, Prabhupada parlò con quei giovani ostili. Dapprima essi erano arrabbiati e completamente privi di rispetto, ma poiché Prabhupada stava spiegando loro il concetto di comunismo vedico, con Krishna al centro, colse il loro interesse e si furono d'accordo nel permettergli di continuare la conferenza senza ulteriori disturbi. Acitananda Swami racconta: l'ultima serata del programma di 10 giorni nel pandal fu un gran finale, con oltre 40.000 persone presenti. Avevo appena finito di distribuire succo di canna da zucchero. Il pandal era completamente stipato quando me ne andai, ma nell'uscire vidi fiumi di persone arrivare attraverso la via principale e dirigersi verso la tenda. Pensai che questo doveva essere il potere mistico di Krishna, perché la tenda era già gremita e ancora migliaia di persone stavano entrando. Pensai che Krishna stesse espandendo illimitatamente le dimensioni dello spazio. Acyutananda Swami era in piedi accanto a Prabhupada quella sera nel tempio di Calcutta. «Prabhupada», disse, «qualcuno ha sistemato il flauto di Krishna in senso inverso». Prabhupada guardò. Era veramente al contrario. «Krishna è onnipotente», disse rivolgendosi verso Acyutananda Swami. «Può suonare anche il flauto dal fondo». Srila Prabhupada stava ancora lottando per avere un appezzamento di terra a Mayapur. Avendo abbandonato l'idea che i suoi confratelli di Maya potessero aiutarlo, Prabhupada aveva dato inizio a trattative con agricoltori musulmani. servendosi della mediazione di amici del Bengala. Al suo ritorno dall'Australia, Prabhupada aveva inviato Tamala Krishna a Mayapur con l'ordine di non tornare finché non avesse acquistato la terra. La missione di Tamala Krishna ebbe successo e dopo 6 giorni egli rientrò a Calcutta da Prabhupada con la notizia dell'acquisto di 9 biga, 5 acri di terra a Mayapur. Capire il valore di Mayapur comunque risultava difficile per i devoti. Un devoto aveva fatto un viaggio da Calcutta per vedere la nuova proprietà dell'ISKCON. Al suo ritorno chiese a Prabhupada: «Ma che cosa andiamo a fare là? È soltanto un grande campo disabitato, non c'è niente!» «Perché non vi sono fabbriche e automobili?» rispose Prabhupada. «Pensi che non vi sia nulla da fare là? Ma noi andremo a cantare i giri a Mayapur, costruiremo un grandissimo tempio e tutti i devoti del mondo potranno uscire e cantare Hare Krishna nel luogo di nascita di Sri Chaitanya». Il 28 maggio Prabhupada scrisse: «Sarete contenti di sapere che abbiamo acquistato circa 5 acri di terra a Mayapur, il luogo di nascita di Sri Chaitanya, e ci proponiamo di tenere un grande festival in quel luogo dal giorno di Janmashtami per 2 settimane. A quel tempo la fondazione in pietra sarà già stata stabilita. Desidero che tutti i nostri discepoli che sono alla guida del movimento vengano in India in quell'occasione. I rami sono 50, così almeno un devoto per ogni ramificazione dovrebbe partecipare a quella funzione». Giugno 1971. Da mesi Prabhupada aveva progettato di visitare Mosca. A parte il suo desiderio di predicare alla popolazione russa, egli aspirava ad avere un incontro specifico con un professore di indologia russo. G.G. Kotowski, il quale presiedeva la facoltà di studi indiani e sudasiatici a Mosca, l'Accademia delle Scienze dell'URSS, Prabhupada aveva scambiato per un anno una corrispondenza epistolare con lui. Krishna Das, che risiedeva nella Germania occidentale, con l'aiuto del dottor Bernhard dell'Università di Amburgo, era riuscito ad avere i nomi di altri studiosi russi che si interessavano di indologia. Una lettera inviata a Krishna Das nel 1970 aveva rivelato i progetti di Prabhupada per predicare in Russia. «Sono molto incoraggiato del tuo entusiasmo per predicare questo messaggio alle popolazioni russe e la tua idea di spedire lettere con l'aiuto di Mr. Bernard è ottima. È un grande studioso e apprezza anche il nostro movimento. Perciò, se cerchi di organizzare un viaggio per me, io sono pronto ad aderire. Vediamo che cosa Krishna desidera. Se possiamo andare in Russia col nostro gruppo di Sankirtan mondiale, sono certo che esso sarà molto apprezzato e la gente riconoscerà che il vero movimento per la pace è il metodo del canto». Il canto dei santi nomi di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, industriati per ottenere questo risultato. Srila Prabhupada aveva istruito Krishna Dasa su come stabilire una relazione con gli esperti di indologia. puoi far domande di questo genere. Qual è l'obiettivo supremo della vita? Qual è per te l'obiettivo supremo ideale della vita? Qual è la differenza tra vita animale e vita umana? Perché la religione è accettata da tutte le categorie di società civili? Qual è il tuo concetto di creazione originale? Con queste domande puoi venire a sapere qual è la loro posizione. Noi non abbiamo risentimento per gli atei, a patto che abbiano una loro posizione filosofica. Agisci in questo modo per cercare di ottenere qualche risposta dai professori. Se potessimo infine stabilire un centro a Mosca, sarebbe un grande credito per te. Studiare in lingua russa forse non è necessario, ma se lo fai, va bene. Aspiro molto ad avere un centro in Russia, perciò per il tempo presente questo sarà il mio desiderio. Nel marzo del 1971 il professor Gigi Kotovsky rispose alla lettera di Krishna Dasa. Ringrazio per la vostra informazione a proposito del giro di conferenze di Swami Bhaktivedanta. Se egli dovesse venire a Mosca, gli studiosi sovietici che fanno ricerca nel settore dell'antica cultura indiana sarebbero molto felici di incontrarlo all'Istituto di Studi Orientali, l'Accademia dell'URSS. Vi sarà grato se vorrete informazioni sulla data dell'arrivo di Bhaktivedanta e della sua permanenza in URSS. Srila Prabhupada rispose personalmente al professor Kotovsky. Posso capire che voi e la vostra università siete interessati ad ascoltare ciò che riguarda la cultura e la filosofia di Krishna. Questa cultura e questa filosofia di Krishna sono le più antiche del mondo, ossia dell'universo. Almeno da un punto di vista storico non risalgono a meno di 5.000 anni or sono. Forse saprete che ho fondato questo movimento culturale nel 1966 ed esso si è già diffuso in ogni parte del mondo. La cultura di Krishna è così popolare in India che anche il governo attrae molti stranieri con gli oratori dell'Air India al fine di favorire le visite a Vrindavana, la terra della cultura di Krishna. Ho allegato una pagina dell'ultimo orario dell'Air India, aprile 1971, dove la cultura di Krishna è illustrata in modo da attrarre l'attenzione generale. La mia vita è dedicata alla diffusione di questa cultura di Krishna in tutto il mondo. Penso che se mi darete l'opportunità di parlare di questa grande cultura e filosofia di Krishna nel vostro paese, apprezzerete molto presto questo semplice programma e ne trarrete un grande beneficio. Questa cultura è così ben pianificata che può essere accettata da ogni uomo riflessivo a qualunque parte del mondo appartenga.
Mahaprabhu Sananita Gita Aditramadya.
Dopo aver predicato per un anno nell'emisfero orientale, Prabhupada era ansioso di tornare in Occidente e progettò di prendere un volo per Mosca, indi per l'Europa. Per Prabhupada e i suoi compagni di viaggio, Shyama Sundara e Aravinda, ricevere i visti turistici per la Russia fu semplice. Ci sarebbero voluti 5 giorni. Controllo governativo del viaggio, progetto di ogni attività da parte dell'ufficio turistico sovietico e spese completamente saldate in anticipo. Il capitano Lal, il pilota del volo per Mosca, considerò Prabhupada un passeggero importante e andò a fargli visita durante il volo. Parlarono del movimento di Prabhupada, delle eventuali opportunità di dare conferenze a Mosca e di Bombay, dove Prabhupada stava cercando di acquistare un po' di terra. Il capitano Lal invitò Prabhupada nella Carlinga e Prabhupada vi andò. Si sedette alle spalle del capitano facendo domande tecniche riguardanti l'equipaggiamento e il volo. Prabhupada e il capitano Lal si accordarono per incontrarsi a Mosca. Prabhupada, il suo segretario e il suo servitore superarono velocemente e con facilità gli uffici doganali di immigrazione. Poi una guida turistica governativa li accompagnò con una limousine all'hotel nazionale. L'hotel, situato vicino alla Piazza Rossa, alla tomba di Lenin e al Cremlino, era dispendioso ma comune. Prabhupada trovò la sua stanza stretta e scura. Lo spazio era appena sufficiente per il letto e 2 sedie. La stanza di Shyama Sundara e Aravinda era lontana e Prabhupada decise che Aravinda avrebbe dovuto dividere la stanza con lui, con la conseguenza che la sua stanza diventò ancora più angusta. Aravinda aveva avvisato il direttore dell'albergo che non avrebbero usufruito dei pasti forniti dal ristorante dell'hotel, ma avrebbero cucinato i loro pasti. Dapprima il direttore rifiutò, ma poi finì col concedere l'uso della cucina della domestica. Risolto questo problema, sorgeva quello di approvvigionarsi. Prabhupada fece uscire Shyama Sundara. Attraverso la strada, Shyama Sundara trovò un negozio di latte e yogurt. Ma tornò alla stanza di Prabhupada senza aver potuto trovare della frutta, dei vegetali o del riso. Prabhupada lo fece uscire di nuovo e questa volta Shyama Sundara restò praticamente fuori l'intera giornata per tornare soltanto con una coppia di cavoli. Il giorno dopo Prabhupada lo mandò fuori a cercare del riso. Quando dopo molte ore Shyama Sundara tornò col riso, Prabhupada vide che il riso era di una varietà nordcoreana molto scadente, molto duro. Prabhupada gli disse di cercare della frutta, ma Shyama Sundara dovette percorrere la città per miglia per poter trovare qualcosa di fresco, poche ciliegie rosse. Dovunque andasse, Shyama Sundara dovette adattarsi a fare lunghe code per trovare qualcosa. Di solito, tuttavia, qualcuno notava che Shyama Sundara era un turista e lo conduceva all'inizio della fila. Tutto ciò che Shyama Sundara comprò, lo comprò coi tagliandi. Prabhupada rimase tranquillo e regolato, mantenendo il suo programma giornaliero. Si alzava presto e traduceva, e nel fresco del primo mattino usciva a passeggiare nelle strade ancora deserte. Prabhupada, col suo chadar color zafferano, camminava velocemente e Shyama Sundara a volte doveva correre avanti per fotografarlo. Quando passarono accanto alla tomba di Lenin, la coda si era già formata. «Guardate», commentò Prabhupada un mattino, «la gente non comprende la differenza tra il corpo e lo spirito. Considera il corpo la persona effettiva». Prabhupada apprezzò il fatto che il traffico fosse limitato, alcuni tram, qualche bicicletta, ma in maggioranza pedoni. Mentre camminava lungo i vecchi e ornati palazzi, vide alcune donne anziane che spruzzavano le ampie vie con una canna di gomma. Una buona abitudine, disse. A quanto era dato capire, la popolazione russa viveva una vita basata su solide strutture e regolata. Molto più di quanto non accadesse agli americani. Questa popolazione semplice e austera, non distrutta dall'edonismo dilagante così comune in America, era un terreno fertile per la coscienza di Krishna. Tuttavia, privi di sostegno spirituale, tutti apparivano tristi. Prabhupada aveva incaricato Syamasundara di organizzare un incontro col professor Kotowski e di invitare il capitano Lal a venire. L'ufficio del turismo fornì un'automobile e una guida e Prabhupada e il suo gruppo uscirono dalla città per andare all'ufficio del professor Kotowski in una vecchia costruzione bianca col tetto di mattoni all'Accademia delle Scienze. Quando Prabhupada arrivò, il professore russo di mezza età, vestito con un abito grigio, si alzò dal suo tavolo ingombro di carte e accolse Prabhupada nel suo piccolo ufficio. Tuttavia, il professore sembrò più esitante, più cauto che nelle sue lettere. Quando Syamasundara ricordò l'ansia che Prabhupada aveva di dare una lezione in presenza degli studiosi interessati all'accademia, il professor Kotowski lo escluse decisamente. Non sarebbe stato concesso. Prabhupada ne fu deluso. Un attimo dopo, tuttavia, Prabhupada tornò a essere indisturbato e cominciò a parlare col suo tono umile e gentile. Seduto in una sedia di ufficio con lo schienale diritto accanto al professor Kotowski, che sedeva al suo tavolo, Syamasundara accese il registratore che il professore guardò con sospetto, pur senza fare obiezioni. Prabhupada. L'altro giorno stavo leggendo il quotidiano, il Moscow News. Si parlava di un congresso comunista nel corso del quale il presidente aveva dichiarato: siamo pronti ad accettare le esperienze di altri per migliorare. Penso perciò che il concetto vedico di comunismo o di socialismo possa essere un contributo per l'idea di comunismo. Il professor Kotowski ascoltava con deferenza e attenzione il suo ospite straniero, il quale spiegava che nella cultura vedica i griasta provvedevano alle necessità di tutti coloro che vivevano nella loro casa. Perfino le lucertole. E prima di sedersi a tavola uscivano sulla strada e invitavano a pranzo chiunque avesse fame. Sono molte, disse Prabhupada, le idee utili per il concetto socialista di comunismo. Pensavo che queste idee potessero essere presentate da alcuni vostri intellettuali. Per questa ragione avevo un gran desiderio di tenere la conferenza. L'interesse accademico del professor Kotowski ne fu stimolato. Sapete, è interessante, disse, accentando pesantemente il suo accurato inglese. Come accade qui, nel nostro paese, è presente ora un grande interesse per la storia del pensiero più antico. Illustrò ciò che i suoi colleghi e lui stesso avevano fatto, in particolare la recente preparazione di un opuscolo che aveva permesso di illuminare sensibilmente gli studi sovietici di indologia. Disse che voleva consegnare una copia a Prabhupada. Il professor Kotowski disse: Sarete interessato di scoprire che non abbiamo pubblicato soltanto alcuni Purana, ma anche alcune parti del Ramayana, 8 volumi del Mahabharata in russo, e anche una seconda edizione del Mahabharata tradotta integralmente da differenti persone. È stata tradotta integralmente anche la Manusmriti, che è stata pubblicata con commenti in sanscrito. È tale l'interesse suscitato da queste pubblicazioni che esse sono state vendute in una settimana. Ora tutte le copie sono state esaurite. Dopo un mese non è stato possibile più trovarle nelle librerie, tanto grande è l'interesse verso la cultura vedica tra le persone che si dedicano alla letteratura qui a Mosca e in Russia. Prabhupada disse: tra questi Purana lo Srimad Bhagavatam è definito il Mahapurana. Egli parlò della sua traduzione dello Srimad Bhagavatam, il frutto maturo dell'albero vedico dei desideri. Avrebbe mostrato alcuni volumi al professore se egli era interessato a vederli. Il professor Kotovsky disse che le librerie di Mosca e di Leningrado erano fornite di quasi tutti i più grandi testi della cultura indiana in lingua sanscrita. Queste biblioteche ospitavano non solo testi antichi, ma anche letteratura più recente, compreso uno studio aggiornato dell'induismo. L'induismo, l'interruppe Prabhupada, è un discorso molto complicato. Entrambi risero a questo punto. Il professor Kotovsky riconosceva che l'induismo era qualcosa di più di una religione, era un modo di vivere. Ma Prabhupada spiegò che in realtà il nome Hindu era una definizione non appropriata. Il vero termine atto a spiegare la cultura vedica era Varnashrama. Sinteticamente Prabhupada descrisse i quattro ordini, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Professor Kotovsky disse: lei ha affermato che nella società esistono quattro divisioni, ma non è così facile distinguerle. È possibile, per esempio, raggruppare differenti classi sociali e gruppi di attività secondo quattro divisioni della società. Non vi è difficoltà. L'unica difficoltà si presenta in una società socialista, nel nostro paese o in altre società socialiste. Come si possono distinguere i gruppi produttivi dai lavoratori in genere? Prabhupada gradì le domande del professore, benché esse si basassero soltanto su interessi acquisiti del socialismo sovietico. Prabhupada considerò il professore non tanto un accademico quanto una pedina del sistema universitario sovietico. Proprio come un potere politico cerca di capire il suo avversario, così il professore si informava sulla cultura indiana affinché il suo governo potesse meglio penetrarla con la sua ideologia. Dietro l'apparente interesse del professor Kotovsky per la cultura vedica, Prabhupada poteva intravedere il punto di vista del Partito Comunista, un punto di vista diametralmente opposto alla filosofia vedica. Con molto tatto, comunque, Prabhupada continuò a presentare la coscienza di Krishna nella linea della Parampara e cercò di convincere il professore servendosi delle scritture e della logica. Citando la Bhagavad Gita, uno shastra col quale il professor Kotovsky aveva familiarità, a suo modo, Prabhupada definì Krishna il creatore delle quattro divisioni della società. Immediatamente il professore lo contraddisse con la teoria degli studiosi sovietici secondo cui le divisioni Varnashrama erano un'aggiunta recente alla cultura vedica. Espresse di nuovo la sua opinione che le divisioni del Varnashrama non avevano significato all'interno del socialismo. Il professor Kotovsky disse: c'è una grande differenza tra la società socialista e tutte le società che hanno preceduto il socialismo, perché nella società occidentale attuale si possono raggruppare tutte le classi sociali e professionali, in particolare divisioni di classe, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, ossia lavoratori servili, ma qui noi non abbiamo Vaishya. poiché presso di noi esistono gruppi amministrativi nelle fabbriche, gruppi organizzativi. È possibile definire queste persone kshatriya? Poi shudra, gli operai stessi, ma non è possibile definire questa classe intermedia. Prabhupada disse, è affermato, kalo shudra sambhava, in questa età praticamente tutti gli uomini sono shudra. Questo è affermato. Tuttavia, se esistono soltanto shudra, l'ordine sociale sarà sovvertito. Nonostante il vostro stato di shudra, i brahmana sono qui. È necessario. Se non dividete la società secondo un ordine sociale, si verificherà il caos. Questa è la valutazione scientifica dei Veda. Tu puoi appartenere alla classe shudra, ma se vuoi mantenere l'ordine sociale, devi addestrare alcuni shudra a diventare brahmana. Non è possibile dipendere dai shudra. Prabhupada illustrò le sue parole con l'analogia tra il corpo sociale e il corpo umano. Tutte le parti sono necessarie, non soltanto le gambe, ma anche il ventre, le braccia e la testa. Altrimenti, egli disse, niente funzionerà a dovere. Finché questa situazione perdurerà, vi saranno sempre agitazioni. Ciò che manca alla società attuale, disse Prabhupada, è la comprensione del fine della vita umana. Non vi è alcuna conoscenza della prossima vita, disse. Non esiste facoltà universitaria o branca della scienza che studi ciò che accadrà all'essere dopo che ha lasciato questo corpo. Il professor Kotowski obiettò. Educatamente, ma con fermezza. Swamiji, disse, quando il corpo muore, anche il proprietario del corpo muore. Prabhupada classificò la risposta. L'erudito professore, il capo di dipartimento di studi indiani dell'Accademia Sovietica, era stato colto in un momento di classica ignoranza. Il suo concetto della propria identità non era più elevato di quello di un animale. No, rispose immediatamente, deve riconoscere questo fatto, perché non esiste una facoltà universitaria o un settore della scienza che si interessi scientificamente a questo proposito. Questo è l'argomento che propongo, questo settore non c'è. Sarà come dico io, sarà come dice lei, ma deve esistere un settore di conoscenza a questo proposito. Recentemente un cardiologo, un medico che esercita a Montreal e a Toronto, ha accettato l'idea dell'esistenza dell'anima. Ho scambiato una corrispondenza epistolare con lui. Egli crede fermamente che l'anima esista. Prabhupada continuò a elaborare la sua argomentazione. Noi accettiamo la conoscenza quando essa è trasmessa dall'autorità. E il professore obiettò che ogni cosa deve essere accettata sulla base dell'evidenza empirica. Ma poi si interruppe nel bel mezzo dell'affermazione e chiese. Esistono molte ramificazioni della vostra associazione nel mondo? Così Prabhupada cominciò a parlare dell'ISKCON e delle sue 65 ramificazioni sparse nel mondo e aggiunse che era sul punto di partire per Parigi, dove recentemente i suoi discepoli avevano acquistato un nuovo centro. Disse che soprattutto i giovani americani, uomini e donne, si stavano unendo al movimento. Parlò dei 4 principi regolatori, non mangiare carne, non avere rapporti sessuali illeciti, non usare sostanze intossicanti, né dedicarsi al gioco d'azzardo. E parlò anche dei libri che aveva pubblicato. Mentre Prabhupada descriveva le attività del suo movimento, il professor Kotowski annuiva, approvando. Quando Prabhupada paragonò di nuovo la coscienza di Krishna al comunismo, il professore concluse che le due filosofie collimavano ed entrambi sostennero la validità di arrendersi all'autorità. Il devoto si arrende a Krishna e il comunista a Lenin. Prabhupada. La nostra vita è fatta per arrendersi, non è vero? È d'accordo su questo punto? Kotowski. Fin dove arriva la vostra resa? Prabhupada. Sì, al massimo grado di estensione. E Kotowski. Dovete arrendervi alla società, per esempio? All'intera popolazione? Prabhupada. Sì, all'intera popolazione, allo Stato, al re, al governo, a qualsiasi altra autorità. La resa ci deve essere.
può essere differente. Kotowski replicò: la sola difficoltà è che noi non possiamo arrenderci al governo o al re. La differenza più rilevante sta nel fatto di arrendersi al re, che è una singola persona, o di arrendersi a un'intera società. Prabhupada: no, si tratta solo di un cambiamento di colore, ma la resa c'è. Il principio della resa è presente. Sia che tu ti arrenda alla monarchia, alla democrazia, all'aristocrazia o una dittatura, il fatto è che devi arrenderti. Questo è un fatto. Senza resa non c'è vita, non è possibile. Perciò stiamo educando le persone ad arrendersi al Supremo. Da cui riceviamo ogni protezione. Come Krishna dice, Sarva Dharma Amparitya Ja, così la resa è presente. Nessuno può dire no, io non mi arrendo a nessuno. La differenza sta nel vedere a chi si arrende. L'oggetto supremo della resa è Krishna. Per questa ragione nella Bhagavad Gita Krishna dice: Bhaunam jamanam ante gnanavam mam prapadyate. Dopo essersi arresa in tanti modi, nascita dopo nascita, la persona saggia si arrende a me. Il professor Kotowski assentì, ma il fatto di arrendersi doveva essere accompagnato dalla rivoluzione, disse. La rivoluzione francese, per esempio, fu una rivolta contro un genere di resa, eppure la rivoluzione stessa era un'altra resa, una resa al popolo. Perciò non è sufficiente arrivare a un punto fermo, argomentò il professore. La resa deve essere accompagnata da una rivolta contro la resa ad altre persone. E Prabhupada disse, sì, la resa sarà completamente finita quando ci si arrende a Krishna. Questo è un punto fermo, non più resa. Altre condizioni di resa possono essere cambiate dalla rivoluzione, ma quando si arriva a Krishna, allora basta. Siamo soddisfatti. Proprio come, per fare un esempio, c'è un bambino che sta piangendo e cambia diverse ginocchia. Oh, non si calma, ma appena il bambino arriva alle ginocchia della madre. Kotowski, tutto finisce. Prabhupada, sì, piena soddisfazione. Così, riguardo a questa resa, i cambiamenti continueranno in modi diversi. La somma totale di tutte queste rese consiste nell'arrendersi a Maya, l'illusione materiale. Ma la resa finale è a Krishna, e allora saremo felici. Dopo soli 3 giorni la missione di Prabhupada a Mosca sembrava conclusa. Dopo l'incontro col professor Kotowski, che cosa restava da fare? Il governo non gli avrebbe concesso niente altro. Non gli aveva permesso di portare con sé i libri e ora gli era stata negata anche l'opportunità di parlare in pubblico. Gli stranieri non potevano parlare coi russi. Non era possibile andare in nessun posto a meno di essere accompagnati da una guida turistica. Così, senza possibilità di predica e senza prospettive, Prabhupada restava nella sua stanzetta angusta, dove faceva la doccia e si faceva massaggiare, accettando qualunque cibo Shyama Sundara riuscisse a trovare e a cucinare. Dettava qualche lettera, cantava Hare Krishna e traduceva lo Srimad Bhagavatam. Prabhupada fece un giro turistico di Mosca, salendo con altri turisti su un autobus affollato, vide anziani russi che entravano nelle chiese, alla cui porte sentinelle armate montavano la guardia. Evidentemente, pensò, esse erano lì per evitare che i giovani andassero a pregare. Ben presto Prabhupada si stancò del giro turistico. La guida allora gli trovò un taxi e spiegò all'autista che doveva riaccompagnarlo all'Hotel Nazionale. Shyamasundara continuava a passare le giornate in cerca di cibi freschi. Aveva sentito dire che in un certo supermercato si potevano trovare delle arance e uscì disponendosi ad attraversare la città con la testa rasata. Il dhoti e il kurta bianchi attiravano gli sguardi allibiti dei passanti. E mentre tornava al tramonto, alcuni uomini in uniforme, sul cui braccio era evidente la fascia del servizio d'ordine, gli si avvicinarono pensando che fosse un dissidente russo. Lo afferrarono e, torcendogli le braccia dietro la schiena, gli urlarono qualcosa nella loro lingua. Shyamasundara afferrò la parola document, documenti, identificazione, e si affrettò a rispondere. Document, hotel, hotel. Realizzando che si trattava di un turista, le guardie lo rilasciarono e Shyamasundara tornò all'albergo dove informò Prabhupada dell'accaduto. Russia, senza la coscienza di Krishna, disse Prabhupada. E anche per oggi terminiamo qua la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Parivraja Kacharya dell'età del Jet.
Srijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami. Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Ram, 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 Ram